File 42, pagina 218, 13. Uomini nudi sull'impiantito di cemento. Deve essere perché non abbiamo più riserve, che le ferite imputridiscono, il pus si riforma ed è così fetido che noi stessi ne avvertiamo il puzzo. Trascino la gamba, quella che ho battuto quando sono volato giù dal carro, che duole di nuovo ora ed è gonfia, mentre anche il piede, da quella stessa parte, è il più mal ridotto, il più infetto. Ma che cosa posso fare? Forse, se fossi andato subito a farmi medicare, ci ho pensato, ripensato, ma non mi sono potuto decidere, non m'è riuscito di immaginarmi davanti a un SS e mostrargli le piaghe aspettando comprensione e misericordia. Deve essere stato perché so di tanti che ci hanno provato ed hanno imparato che cosa vuol dire, ma forse anche per altro. Quella decisione del primo giorno di non dire mai tenersi lontani, poiché nulla che viene dai nazisti può essere buono. E ora c'è il tifo, il Revier trabocca, sarebbe comunque troppo tardi. Zachariades aveva detto che con l'assegnazione di un comando di lavoro sarebbe forse stato possibile farci spostare di baracca, invece non è accaduto, e intanto alcune domeniche dopo la partenza degli invalidi noi tutti della baracca Finfunzwanzig siamo stati inquadrati ed avviati verso il locale delle docce. Arriviamo e troviamo le porte chiuse e capos ed SS che non lasciano entrare né avvicinarsi. Di là, dietro i vetri appannati, ombre umane indistinte, un agitarsi lento e confuso. Battiamo i piedi, ci ingobbiamo contro il vento, ma ci muoviamo anche piano piano verso quelle finestre, non appena gli SS si allontanano un poco e i capos sembrano essere stancati di controllarci da vicino. Scorgiamo qualche viso adesso dietro i vetri, ma le voci non arrivano. Vediamo i morti però nel fango subito sotto le finestre, come se è da quelle che fossero stati buttati sul piazzale. Dal locale delle cucine lì accanto alcuni prigionieri trascinano all'esterno marmite vuote, si caricano sulle spalle i sacchi di grosse rape grigiastre che arrivano dal plantage e sono destinate alla nostra alimentazione. C'è anche una catasta di legna lì davanti ed altri prigionieri che fanno la spola per portare all'interno i grossi ciocchi. Ci spostiamo un passo dopo l'altro. Intercettiamo un ragazzo. Lui guarda il nostro triangolo di stoffa, la I segnata in mezzo. Ci dice qualcosa in slavo che non riusciamo a capire. Poi si avvicina a un giovanottone polacco e quello, che deve essere un capo squadra, viene verso di noi e ci fa capire, in un tedesco semplificato ma comprensibile, che gli uomini chiusi nel locale delle docce sono italiani, politici, in buona parte almeno, e che sono lì da almeno una settimana e che c'è stato un traffico di barelle e di SS più volte dentro e fuori. È per questo dunque, perché hanno stivato di uomini anche questo locale, che nessuno, nonostante il tifo, è stato mandato alle docce in questi giorni? Politici italiani, ci ripetiamo, cercando di dominare l'emozione, mentre la notizia passa di bocca in bocca e noi cerchiamo di trattenere il nostro interlocutore, ma lui ha il suo lavoro, una sorveglianza da esercitare, sorvegliato a sua volta, si allontana senza ascoltarci, ma dopo un poco si sposta di nuovo dalla nostra parte, avviandosi verso le cucine. Rom, von Rom, sussurra amicando. Gli SS hanno notato il disordine delle nostre file e mandano i capos a ristabilire la disciplina. è intervenuto anche un gruppo di deportati che hanno il bracciale della Lagerpolizei intorno a una manica e questi ci fanno bruscamente allontanare, si collocano a barriera davanti a noi. Dopo un poco le finestre vengono aperte, il vapore ne esce a fiotti e forma nell'aria gelida batuffoli bianchi che il vento subito sfrangia e dissolve. Le aprono sempre le finestre quando fanno fare la doccia per smaltire la massa di vapore acqueo, ma così sul corpo bagnato le correnti diventano esiziali, forniscono al prezzo più basso un'eccellente cooperazione alla ricercata selezione naturale. Ancora un tempo lunghissimo ed infine gli uomini che erano nello stanzone delle docce escono, sfilano lentamente accanto alla parete dell'edificio, vanno verso il cancello di ferro battuto e dopo un poco spariscono. Il cancello viene richiuso. Non abbiamo potuto scambiare con loro una sola parola, cercare una conferma di quanto c'è stato sussurrato dal capo squadra polacco, far sapere che anche in mezzo ai prigionieri inquadrati sul piazzale ci sono degli italiani. È venuto per noi l'ordine di entrare, di occupare quello spazio che è appena stato sgomberato. Avanziamo, trepestando con gli zoccoli il tritume di fango ghiacciato davanti alla porta. Di là, subito dopo l'ingresso, uomini nudi stesi di traverso sull'impiantito di cemento sono i morti delle ultime ore, coloro che sono caduti sotto l'alternarsi dei getti o sono stramazzati subito dopo nell'abbraccio del vento che penetra attraverso le finestre. Alcuni hanno ancora gli occhi spalancati. È questa la visione finale che ha riservato loro una vita che non avevano domandato. Le travature della sala delle docce di un lager nazista ed è un pavimento insozzato di escrementi la loro ultima culla. Per giungere fino al centro dello stanzone abbiamo dovuto scavalcare con i nostri zoccoli che gocciolano quei corpi stesi di traverso ed alcuni non dovevano essere morti. I loro non erano sguardi senza più espressione, ma nessuno di noi si è potuto soffermare, curvarsi sopra uno solo di quei corpi che poco dopo gli Stubendienst delle docce trascinano fuori, stendono sul fango del piazzale accanto agli altri. Quelle stesse mani gettano acqua adesso sul pavimento con i secchi e con un tubo per un accenno di pulizia. Poi a un ordine degli SS vanno a prendere gli sgabelli, ci fanno sfilare davanti a loro per la rasatura, ci spennellano ovunque col liquido schiumoso e bruciante, anche se non era da molto che avevamo subito le medesime operazioni. Mentre i soffioni delle docce scaricano su di noi gli scrosci gelidi e poi bollenti e poi ancora freddissimi e gli arti rosicati dalle piaghe ardono e si infuocano, un uomo magro, alto, un po' curvo ed un volto aperto intelligente, la fronte spaziosa, mi viene accanto sotto lo stesso getto. È del Kabel, certamente. Lui pure ha, come tutti noi, il viso e il collo scuriti dalla polvere di piombo e le mani e i polsi inguantati di grigio, un marchio della pelle che nessun lavaggio riesce a cancellare. Parliamo, gridando nel frastuono sotto i getti, e lui mi dice che è jugoslavo, biologo, partigiano, aggiunge, con il viso rivolto verso di me, senza timore né incertezze, come se sapesse che può farlo. Non è più al Kabel, mi dice, è stato, da qualche giorno, trasferito al Plantage, in un reparto sperimentale, dove fanno ricerche su piante e su sementi esotiche. Che cosa cerchino? che cosa sperino non si sa. A lui, ma non ne capisce quasi niente, non era il suo lavoro, afferma. Sembrano esperimenti inutili, senza senso. Che importa? Meglio così. Anzi, quello che conta è aver potuto lasciare il cabel, quei veleni, la sporcizia, e non produrre nulla, non dare alcun contributo. Usciamo da sotto gli zampilli, ritiriamo la pezzuola per asciugarci, e discorso sul cabel, sulle serre del plantage e sugli esperimenti incomprensibili e tuttavia accaniti, è già finito. Ci strofinano il corpo con la pezzuola troppo piccola, già intrisa d'acqua, e ci spostiamo intanto alla ricerca di un posto meno battuto dalle correnti e lontano quanto più possibile da orecchie indiscrete. Stiamo calpestando il pavimento che ancora reca le tracce delle centinaia di uomini tenuti qui per una settimana intera e fatti dormire sul cemento senza neanche le incastellature e i gabinetti. Parliamo di loro ora, di quei miei connazionali condotti già fuori del recinto, forse verso un altro lager, e di quelli che hanno concluso qui dentro e poi giù dalle finestre il loro viaggio. Combattenti della difesa di Roma, dice, e poi che la lotta in Italia si estende, il popolo si organizza, si sta resistendo ovunque come nel suo paese, dove, la notizia è sicura, gliel'hanno confermata i prigionieri arrivati di recente, a fianco dei partigiani jugoslavi ci sono anche soldati italiani, formazioni complete, e questo è meraviglioso, è la riprova che l'istinto del popolo è sano, non ha potuto essere contraffatto neanche da 20 anni di fascismo. Per questo, poiché i popoli combattono e si ribellano, sanno morire per la libertà, anche su una terra che non è la loro, i nazisti sono perduti, nonostante le loro armate, le loro Panzerdivisionen, che intanto non possono concentrare esclusivamente sui fronti esterni, devono tenerne ovunque, nei territori occupati, mentre i russi hanno ripreso ad avanzare, hanno liberato gran parte dell'Ucraina, alcuni loro reparti pare abbiano raggiunto in qualche punto la vecchia frontiera con la Polonia, intanto che in Jugoslavia d'un tratto cambia argomento. Mi chiede se lo sapevo, che i 500 uomini tenuti qui dentro erano italiani e che la scorta che li ha condotti fino qui era costituita, in buona parte almeno, da poliziotti italiani. No, non lo sapevo. Nonostante tutto il nostro chiedere, il nostro arrovellarci, questo non ce l'aveva detto nessuno. Ci dà la misura di quante cose ci sfuggono da quando siamo tutto il giorno al Cabel, e anche gli altri, i pochi con i quali riusciamo a parlare, sono chiusi nei commandos o dietro un reticolato dentro il quale le notizie non arrivano, e non ci sono capos fra gli italiani e nessuno che lavori nelle cucine o in uno qualsiasi degli altri servizi dislocati intorno all'Appelplatz, da dove qualcosa si vede o almeno si può intuire. Gli slavi invece sanno, se non tutto, molto. Sono organizzati, alcuni sono anziani del lager, ne conoscono i segreti sentieri e ce ne sono dappertutto, si capiscono fra di loro, sia pure a fatica dalle rive dell'Adriatico fino a Vladivostok, e si passano le notizie, si aiutano anche se hanno loro pure, si dice, qualche difficoltà con i polacchi, che stanno un po' a parte fra di loro, non però quelli dell'emigrazione, che hanno lavorato nelle fabbriche e nelle miniere del Belgio e della Francia e sono diversi, meno nazionalisti. Il compagno jugoslavo ha continuato a parlare, ha detto che se anche ci fossero stati dubbi, e questa la riprova che sono all'estremo, non hanno più uomini, non era accaduto mai finora, che lui sappia, che i nazisti avessero fatto scortare un convoglio da truppe collaborazioniste. Forse neanche degli Eustachia si erano mai fidati per queste cose, soltanto degli SS e della Wehrmacht. Da ora in poi sarà diverso, vedrai, dice, è il principio della fine. È tardi, è quasi notte, quando lasciamo il locale delle docce, la Lagerstrasse è deserta, dietro ai cancelli delle baracche non c'è nessuno. Sono rimasto con il compagno jugoslavo fin quasi all'ultimo momento e i miei compagni mi sono tutti vicini, ora in coda alla lunga colonna. E domandano, vogliono sapere. Dico le notizie del fronte, che in gran parte conoscevamo, e poi quelle sulla resistenza in Italia e sui reparti di nostri soldati, che si sono schierati a fianco dei partigiani in Jugoslavia, di cui avevamo sentito qualcosa, non però che si trattasse di formazioni intere con le armi e gli ufficiali. Poi dico anche il resto. Riferisco la notizia che è buona e cattiva, che ci umilia e nello stesso tempo ci fa sperare, di quei poliziotti italiani utilizzati per scortare fino sul cancello del lager 500 combattenti della resistenza romana. Pagina 222.